Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. L'orazione di questa memoria ci ricorda il dono delle stimmate a Padre Pio, come segno della sequela del Signore Gesù.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 21, versetti 1-11. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. Se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: dite alla figlia di Sion, ecco, a te viene il tuo re, mite seduto su un'asina e su un puledro figlio di una bestia da soma. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: chi è costui? E la folla rispondeva: questi è il profeta Gesù da Nazaret di Galilea.
Parola del Signore.
Ecco, vediamo come Gesù prepara lui stesso il suo ingresso a Gerusalemme.
Mi ha fermato un po', però non sono sicura, il versetto 3, in particolare dove dice: il Signore ne ha bisogno, ma subito li rimanderà. Allora, così ho pensato, questo subito li rimanderà, che questo ingresso trionfale, connotato appunto dalla mitezza del re, in realtà dura poco, nel senso che che nella storia questo trionfo finisce con un apparente fallimento, e questa espressione benedetto colui nel nome del Signore ritorna al capitolo 23, dove il Signore dice nell'apostrofe a Gerusalemme: mi vedrete quando direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Quindi c'è questo rimando a un futuro, quindi al tempo finale, al tempo escatologico, in cui appunto questo regno sarà instaurato definitivamente.
E Matteo, citando appunto la profezia di Zaccaria, omette che questo re è giusto e vittorioso, Cioè, mi sembra che questa omissione serve a mettere al centro la mitezza di questo re. Gesù stesso, Matteo, cioè, nel corso di queste pericope che abbiamo letto precedentemente, Gesù stesso si è definito, ecco, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Mi ha colpito questa volta, cioè, rende proprio esplicita, ecco, la figura di Gesù che dice beati i miti. È davvero questo re è il compimento delle profezie che viene annunciato alla figlia di Sion, cioè la città. Ci sono due blocchi, cioè ci sono le folle che precedono e seguono Gesù fino alla porta di Gerusalemme, e sono questi che poi annunceranno chi è questo re, cioè questa città che chi è costui, non capisce. E queste folle, ecco, questi semplici, credo, poveri, umili, bambini, ecco, spiegano a questa città che avrebbe dovuto già cogliere questa figura che realizza le promesse e le profezie, e invece chiede e rimane stupita chi è. Ecco, certo, questo re è un re che è senza spada e senza scudo, ecco, quindi davvero viene annunciato così, ecco. E mi sembrava mi sembra aver capito, ma non so, che cos'è questa mitezza di Gesù, appunto, è già stato un po' sottolineato, è la prontezza ad andare, la prontezza alla passione. Infatti questo episodio, ecco, apre poi tutto il racconto. È un episodio che è messo in modo proprio significativo all'inizio della passione. Gesù va così, mite.
Mi sembra che appunto ci sia questo aspetto in rilievo, la mitezza, l'altro aspetto sia la regalità. Il brano si sofferma molto su questo fatto del puledro, dell'asina, e dà l'indicazione come devono comportarsi, e Gesù che predispone, poi espressamente viene citata la profezia, e questo mi pare che, appunto, pensando all'intronizzazione ad esempio di Salomone, prima re, capitolo primo, e fecero montare Salomone sull'asina del re Davide, lo condussero al Gihon, il sacerdote Zadok prese il corno dell'olio, unse Salomone al suono della tromba, tutti i presenti gridarono viva il re Salomone, risalirono tutti dietro di lui suonando i flauti, mostrando una grandissima gioia. I luoghi rimbombavano delle loro acclamazioni, e cioè l'animale è di per sé non è una scelta contraria, cioè fa parte della regalità, appunto come era avvenuto per Salomone. Ci sono poi delle altre ricorrenze, e mi sembra che Gesù cerchi questa entrata come re. Appunto la citazione esplicita, il tuo re viene a te, però re mite, non re che va in battaglia, non re che cavalca, ma che è portato sull'asino. E questo, la folla che osanna, dice anche appunto benedetto colui che viene, osanna nel più alto dei cieli. E questo io lo collegavo ancora poi alla testimonianza di Gesù, quella, diciamo, decisiva di fronte al sommo sacerdote: d'ora innanzi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra e venire sulle nubi del cielo. Sì, qua è un venire nel nome del Signore, e appunto fa fa riferimento al Salmo, laggiù fa riferimento a Daniele 7, però mi sembra che questa volontà di Gesù di manifestarsi in questo ingresso a Gerusalemme e anche nella passione che arriverà come veramente il Messia regale sia molto importante.
Gesù, che si è sempre preoccupato che la sua fama non venisse divulgata, invece qui nell'episodio dei due ciechi e tanto più in questo fa un po' il contrario, cioè organizza questa festa, questo ingresso solenne in Gerusalemme, però ben consapevole che la sua salita a Gerusalemme è per la sua consegna. Si suppone che l'insegnamento sia stato anche prolungato, se il Vangelo lo riporta tante volte, tre volte, e si suppone che Gesù ripetutamente abbia detto ai discepoli che saliva a Gerusalemme per essere ucciso. E quindi qui, come se non avesse più a temere nulla riguardo a un equivoco sulla sua regalità. Anzi, come se via via egli porti i discepoli, o il Vangelo porta il lettore a sovrapporre le due figure attese del Messia figlio di Davide, re glorioso e vincitore, e il Messia sofferente.
Ma a me colpiscono sempre in questo mistero dell'ingresso di Gesù, che compie le scritture anche in questo senso, nel senso della sua regalità. Mi colpiscono tutte le espressioni di vari sentimenti che si muovono in lui e intorno a lui. Da un lato la scrittura ci dice che lui entra nella mitezza e nell'umiltà, che non è solo una forma esterna, ma è il sentimento del suo cuore, della sua anima. Dall'altra ci sono i discepoli che acclamano, più o meno consapevoli, e Gesù dice che se non lo facessero loro lo farebbero le pietre, di gridare, perché evidentemente è la volontà del Padre che si compie, si compiono le scritture, e i bambini sono aperte la bocca per lodare e i discepoli gridano, perché sennò griderebbero le pietre. E poi c'è questa città che è scossa da questo annuncio, che è analoga all'annuncio dei magi, quando arrivano i magi da Erode, anche lì la città è scossa. Quindi di fronte a questa regalità c'è tutto un movimento. E poi, per contro, secondo il racconto di Luca, al capitolo 19, al versetto 41, Gesù seduto sull'asinello mentre gli altri acclamano, e mentre appunto sta dicendo se non gridassero loro griderebbero le pietre, avvicinandosi alla città pianse su di essa, dicendo: se tu conoscessi le cose per la pace. E quindi il sentimento di Gesù ancora in questo momento, in questo mistero di qualche modo di gloria, il sentimento di Gesù è un sentimento di misericordia, di compassione, di dolore per questa sua città che sta per ucciderlo e rifiutarlo.
Ma io lo sento come un giorno della gioia di Gesù, se vogliamo dir così, in cui si sono compiute le scritture. L'asinello, l'asino è l'antichissima cavalcatura dei re di Israele, all'antichità, e rappresenta l'ideale della regalità in Israele, che non è quello del cavallo di battaglia, ma quello dell'asino. I re in Israele venivano, come è stato anche ricordato da Paolo, nel rito della consacrazione re, cavalcavano un asino, non a caso, perché era il simbolo dell'antica cavalcatura dei re di Israele che li distingueva. E poi c'è la profezia naturalmente escatologica anche di Zaccaria, che è citata esplicitamente, e qui si vede che Gesù lui stesso vuole compiere queste scritture, e per questo con intelligenza sovrumana sa già che è pronto l'asino per lui, insomma, e manda i discepoli che trovano tutto già pronto. Quindi Gesù sa, Dio ha preparato anche tutto, diciamo, e Gesù vuole entrare così, e c'è la risposta della città, non sono solo i discepoli, sono le folle che lo acclamano. Lo acclamano con l'acclamazione del re Messia escatologica, Salmo 118, Salmo dell'Allel, un salmo importantissimo in tutte le feste, tutto l'Allel si dice in tutte le feste più importanti di Israele. Qui siamo vicini alla Pasqua, ci sono solo due feste in cui non si dice l'Allel, che è Capodanno e Yom Kippur, ecco, espiazione per un motivo preciso, ecco, giudizio di Dio, espiazione, ma insomma tutto il contesto mi sembra, ecco, poi si vede anche più avanti, si vedrà, e anche quello mi sembra molto simbolico, sarà certamente successo, ma è molto significativo, si vedrà più avanti, che i fanciulli nel Tempio, dalla bocca dei bambini e dei lattanti, ecco, anche quello è un salmo messianico, cioè lo lodano, lo acclamano. Mi sembra c'è un, insomma, è la non tutte le scritture si sono compiute, per esempio questo testo di Zaccaria così centrale qui. Da un lato dice che il Messia è un Messia di pace, il figlio di Davide è un Messia di pace, non di guerra, anche se Davide fu anche un uomo di guerra e perciò non poté costruire il Tempio. C'è un lato di Davide che rappresenta il futuro, e c'è un altro lato no. Questo è normale in tutte le scritture. Il Salterio non loda Davide per tutto, ma parla continuamente di Davide, ma prende gli aspetti che gli interessano. Insomma, mi sembra che ci sia qui, però nella stessa citazione, cioè Zaccaria 9:9, c'è anche il versetto 10, ancora più bello, cioè che distruggerà da Sion tutti gli strumenti di guerra e parlerà pace alle genti. Questo è il dominio del re di Israele, attraverso la pace. Questo non si è ancora compiuto, potremmo dire, no? No, cioè, però quello che si compie è in vista di questo, cioè anche l'aspetto sacrificale che Gesù ha ben presente non è in contrasto per Gesù nel suo modo di intendere le scritture, non è in contrasto, in tensione con la sua regalità, anzi è proprio il modo in cui si realizza la sua regalità e in cui entra nel regno. Mi sembra che sia, e si vedrà poi andando avanti, questa compresenza di regalità sacrificale.